Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buona domenica a tutti voi. Un saluto da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Anna Riva in regia. Giornata di bilanci, la prima parte è dedicata dunque a quanto accaduto nel Consiglio che ha confermato il progetto su cui ha investito, di fatto si è presentato. Allora, subito con Cristina Carpinelli sentiamo cos'è accaduto nella tarda serata di giovedì.
Missione compiuta, dice il presidente del Consiglio europeo Michel in conferenza stampa presentando von der Leyen, Costa e Callas. Si tratta dei nomi approvati dal Consiglio europeo, confermata dunque come presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Insieme a lei sono state decise le nomine dell'ex primo ministro portoghese Costa, è il nuovo presidente del Consiglio europeo, e la prima ministra dell'Estonia Callas è stata nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. È un'enorme responsabilità in tempi di tensione geopolitica, dice Callas, che fa riferimento alla guerra in Ucraina, mentre per Costa la priorità sarà l'unità tra gli Stati europei. Cercherò la conferma della mia nomina al Parlamento europeo dopo aver presentato il mio programma politico per i prossimi 5 anni, quindi c'è ancora un passo da compiere, dice la Presidente della Commissione europea von der Leyen. L'Italia si è astenuta sulla riconferma di von der Leyen e ha votato contrario alle nomine di Costa e Callas. Una linea più dura anche dell'Ungheria, che ha votato sì a Costa. La Slovacchia, che alla vigilia era data tra i paesi critici, si è espressa invece a favore di tutti e tre i candidati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ursula von der Leyen, dunque, questo il suo, diciamo, primo intervento, in cui ancora una volta in realtà non ha fatto altro che spiegare i passi successivi che sono previsti dalla legge e dalla legge europea, quindi la presentazione del suo programma, che è ampiamente, come dire, abbiamo imparato a conoscere anche nel quinquennio precedente, e poi il voto, appuntamento dunque al 18 luglio. Ci sono delle conferme, anzi c'è la conferma, poi c'è invece la scoperta in qualche modo di una nuova figura per il Consiglio, e dunque Costa, già primo ministro, Lisbona, classe 61, una storia anche interessante, familiare, di origine indiana, di Goa, anche francese e portoghese. Forse vi ricordate di lui, circa un anno e mezzo fa si è dimesso dal suo incarico in Portogallo per uno scandalo, poi è venuto fuori in tempi rapidissimi che in realtà era stato un clamoroso caso di omonimia, in sostanza non c'entrava nulla. E poi Kaja Kallas, che invece rappresenta e è stata subito celebrata dai paesi baltici come la continuità, dunque lei prima ministra estone, figlia e nipote di politici di lungo corso. Questo per quanto riguarda le scelte. Adesso sentiamo come viene vissuta queste giornate di fatto a Bruxelles, nel commento del corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano.
A 2 settimane dal voto di inizio giugno, i paesi membri dell'Unione Europea si sono dati una nuova leadership, confermando Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea per un altro quinquennio. L'esito del vertice di giovedì sera era scontato, molto più di quanto non abbia tentato di far credere, colpevolmente, una parte della stampa. D'altro canto, a sostenere l'ex ministra della Difesa sono i 3 principali partiti politici, il Popolare, il Socialista e il Liberale, ossia oltre il 50% dei seggi nel Parlamento europeo, così come 22 leader su 27 al Consiglio europeo. La trafila prevede ora il voto di fiducia in Parlamento e la nascita di un nuovo collegio dei commissari. Sul fronte politico, l'agenda strategica approvata sempre giovedì dai capi di Stato e di Governo non prevede cambiamenti sostanziali rispetto al quinquennio appena terminato. Più attenzione per la difesa e la competitività e comunque conferma dell'importanza di rispettare il patto verde. Difficile ignorare l'emergenza ambientale che subiamo quotidianamente. Forse vale la pena ricordare che le inondazioni in Emilia-Romagna nel maggio del 2023 hanno provocato danni per quasi 9 miliardi di euro. Uno spostamento a destra delle politiche ci sarà, in parte in Parlamento, forse più visibile nella composizione del Collegio dei Commissari. Rimane un'incognita ed è quella francese. Il voto legislativo in Francia potrebbe portare al potere il Rassemblement National, un partito reazionario e revanchista che potrebbe mettere alla prova il funzionamento dell'Unione Europea. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
Questo dunque nel racconto, nella riflessione di Beda Romano. Si parla della squadra, quindi il Collegio dei Commissari, e qui entra una seconda fase in quella che è sicuramente, diciamo, la trattativa italiana, la trattativa di Giorgia Meloni, che se da un lato non aveva i numeri per intervenire e per determinare il voto di cui vi abbiamo appena detto, ha sicuramente il peso, la leadership, l'importanza nazionale per pretendere, usiamolo pure il verbo, di fatto per ambire a una posizione importante. La Commissione europea, come sapete, ha storicamente, come qualsiasi governo, figure più o meno importanti, dossier più o meno delicati da gestire. Un veloce passaggio, Giorgia Meloni.
Lo considero un grande errore, lo considero soprattutto una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini europei, nei confronti del voto espresso da quei cittadini, e quindi ho ritenuto di rispettare le indicazioni dei cittadini non sostenendo questa proposta.
E poi, non dimentichiamolo, in settimana, e quindi all'interno dello stesso Consiglio tra giovedì e venerdì, è stato anche approvato un pacchetto sicurezza. Nei miei appunti avevo scritto pacchetto sicurezza aspettando Callas dunque, che è stata nominata nel frattempo, e che il pacchetto sicurezza riguarda essenzialmente il rapporto tra l'Europa e la Russia intorno all'Ucraina.
Un accordo sulla sicurezza che mette ordine nelle numerose iniziative fin qui intraprese dall'Unione Europea a supporto dell'Ucraina. Due giorni dopo l'apertura dei negoziati di adesione, il presidente Zelensky ha firmato a Bruxelles accordi di cooperazione con i 27 in materia di sicurezza, che includono 9 aree, tra cui fornitura d'armi, addestramento militare, cooperazione nell'industria della difesa e sminamento. We see this strong historic step forward. L'avvio dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione è un passo storico e molto importante per noi, ha detto Zelensky, annunciando che occorre prepararsi a un secondo summit di pace dopo quello in Svizzera. Non abbiamo molto tempo, ha aggiunto. A guastare la festa il solito premier ungherese Orban, che continua a bloccare un totale di 6,6 miliardi per Kiev tra rimborsi ai paesi che hanno fornito materiale bellico e aiuti freschi del nuovo fondo di assistenza. Zelensky e Orban sono stati inquadrati dalle telecamere del summit mentre discutevano animatamente. Il dossier difesa è stato tra i temi del vertice. La presidente della Commissione von der Leyen avrebbe indicato una cifra di 500 miliardi di investimenti necessari nella prossima decade, mentre i 27 hanno chiesto di portare avanti i lavori su tutti i filoni per ridurre le dipendenze strategiche e affrontare le carenze critiche. Ora è necessario trovare i soldi, con l'ipotesi Eurobond ancora un miraggio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso invece sentiamo un'altra persona, una donna, che è Donatella Della Porta, è sociologa e professoressa di scienze della politica, nota per il suo lavoro sui movimenti sociali, la corruzione, la violenza politica e sociologia appunto della politica. È uno spunto che mi serve per ricordarvi come questo sia di fatto solo un estratto del podcast che è dedicato invece al voto del Parlamento, che naturalmente trovate su Radio 24, su tutte le piattaforme. Sentiamo la professoressa Della Porta.
Secondo me intanto è importante dire che è un risultato complessivo che è fatto da tanti spostamenti diversi nei diversi paesi. Quindi è rimasto più impresso il risultato in Francia e in Germania, che è sicuramente un risultato che ha visto la destra radicale avanzare molto, con secondo me anche motivazioni in parte simili nei due paesi. Però non è un risultato, come dire, omogeneo in Europa, perché quello che si è visto è che sia nei paesi scandinavi e del nord Europa che nella penisola iberica, quindi in Spagna e in Portogallo, il centro-sinistra ha retto abbastanza e ha retto anche con percentuali abbastanza elevate, quindi dobbiamo comparare per esempio il 30% del PSOE di Sanchez col 14% dell'SPD di Scholz, che vuol dire che sono dati molto molto diversi.
Questa era Donatella Della Porta, dunque professoressa alla Scuola Normale Superiore, che rispondeva delle domande al microfono di Giulia Cannizzaro e che ritroverete ampiamente appunto nel podcast Chiedilo all'Europa che realizziamo. Normalmente avrei detto in vista delle elezioni europee. Bene, questo sarà un ciclo che evidentemente si conclude con la costruzione di quelle che sono le istituzioni della decima legislatura, dove ormai ci troviamo tutti quanti noi europei. Tra pochissimo cambiamo spazio, andiamo davvero nel grande nord, abbiamo incontrato uno scrittore, si tratta di Aslak Nore, ha scritto Il cimitero del mare, edito da Marietti, ed è una saga familiare in un ambiente spettacolare come può essere quello delle coste norvegesi. Subito dopo, naturalmente, gli aggiornamenti per chi è in viaggio.
Europa.
Allora, oggi facciamo una conversazione con Aslak Nore, che è uno scrittore norvegese. Trovate nelle librerie il suo ultimo libro, si chiama Il cimitero del mare, che, come leggiamo dalla prima pagina, è il racconto di un testamento scomparso, di un manoscritto ritrovato, di un naufragio. Insomma, è fondamentalmente un giallo ambientato in uno spazio nordico, e per questo non vi racconterò più di tanto, ma sarà l'occasione allora con Aslak di cominciare a capire Il cimitero del mare, un giallo nordico ambientato nel tempo e nello spazio.
Allora, è vero, in italiano il titolo è Il cimitero del mare.
All'italiano il cementerio di ma
del mare, il cimitero del mare.
Scusatemi, vorrei tanto essere padrone della vostra lingua. E anzi, dicevo proprio agli editori che se il libro andrà bene in Italia sarà una spinta per me per imparare l'italiano. Comunque, per adesso.
Solo un momento, approfitto per dire: stiamo parlando in francese con Aslak, così spieghiamo questo aspetto, che ovviamente non è la sua lingua madre, perché frequenta ormai da parecchi anni il sud della Francia, che ha scelto come sua residenza. Prego, torniamo al libro.
Cimitero del mare.
Allora, dicevamo che Il cimitero del mare è essenzialmente un racconto costruito intorno a una saga familiare norvegese, che diventa però un giallo nordico attraverso riferimenti ad episodi che riportano ad alcuni momenti particolarmente delicati della storia nazionale. Possiamo dire che ho scritto, insomma, nel solco della tradizione dei gialli nordici, molto popolare in Francia e credo anche in Italia, grazie anche a scrittori come Stieg Larsson con il suo Millennium, o come naturalmente il mio caro compatriota Jo Nesbø, norvegese, e così via, insomma. Volevo inserirmi in questa tradizione e mescolarla con una storia familiare, una saga. Creare così una vicenda che mi affascina, perché in fondo credo che la famiglia sia il tema più universale di tutti. Perché abbiamo tutti una famiglia, con tutta la sua complessità di rapporti, più o meno tesi, più o meno complicati. Volevo dunque parlare di una famiglia, ma con il ritmo e la velocità di un thriller. E infine c'è anche un altro aspetto, che è quello del rapporto con il mio paese. Ora qui tra di noi stiamo parlando in francese, e aggiungo che il libro è stato scritto in gran parte nel sud della Francia, nella campagna di Marsiglia, dove vivo da anni. Ma penso anche che nello scrivere ci sia comunque un elemento di nostalgia per le mie radici, per il nord, e dunque per il mio paese. Se è vero che il tema della famiglia è universale, il paesaggio sullo sfondo, invece, quello dei fiordi, dei ghiacciai, della roccia scura e del mare, è decisamente qualcosa di molto specifico della cultura norvegese.
Decisamente, anche perché, come vi ho detto, non vi racconto gli sviluppi, ma c'è molto mare, c'è il viaggio, c'è il mitico Hurtigruten, che avrò sicuramente pronunciato malissimo, insomma il postale che per decenni è stato l'unico collegamento fisico tra il nord e il sud di questo grandissimo paese. C'è anche tanta politica internazionale. Ora, la Norvegia è un paese europeo che non fa parte dell'Unione Europea, quindi non avete votato alle elezioni in quanto norvegesi, ma siete molto presenti oggi più che mai sullo scenario internazionale. Il confine nord, quello di Kirkenes, è con la Federazione Russa. Insomma, poi c'è il Kurdistan, c'è tanta Norvegia nella storia attuale.
Sì, certo, è una domanda che tocca un tema molto vasto, ma è chiaro oggi che al centro stesso di tutto questo c'è la tensione con la Federazione Russa, che agita tutto il grande nord dell'Europa. E allora le dico fin d'ora che per vederlo sviluppato a pieno bisogna attendere almeno il secondo episodio di questa che, come ho detto, è una saga, una serie. Comunque è vero, già in questo racconto ci sono diversi elementi di geopolitica, cosa che ho cercato di fare incrociando elementi della storia familiare a quelli della cronaca internazionale e all'attualità. Al centro della trama e del mio lavoro c'è una famiglia che si chiama Falk, e qui in Italia so che avete anche voi un'importante famiglia Falk, ma lo dico subito, non sono parenti. E dunque i miei Falk norvegesi sono importanti armatori, sono molto ricchi e soprattutto, cosa per me forse ancora più importante, hanno questa convinzione di, per così dire, portare sulle proprie spalle il destino stesso del proprio paese. E questo naturalmente ha tante implicazioni e produce tanti segreti e non detti che condizionano poi lo sviluppo della loro vicenda. Se è vero che tutte le famiglie nascondono dei segreti sotto il tappeto, quelle che hanno più potere spesso hanno segreti più complessi, che non riguardano solo la famiglia stessa, ma che coinvolgono, come nel mio caso, anche gli interessi nazionali. La famiglia Falk nasconde sotto il tappeto dei segreti che toccano direttamente il cuore del mio paese. Penso che la Norvegia abbia un'immagine pubblica quasi di innocenza, che non corrisponde però alla realtà delle cose. Credo ci sia anche una certa dose di cinismo che da fuori probabilmente non è così visibile. E con questo mi riferisco anche alla politica e al ruolo svolto dal gruppo noto come Stay Behind, alla politica segreta costruita come estrema difesa contro il comunismo. E in questo c'è esattamente la stessa dinamica che in Italia ha portato a Gladio e dunque anche interessi e ruoli, che sono comunque legati, anche se le conseguenze da noi sono state diverse.
Mi piace questo concetto anche perché lo condivido dell'innocenza. La Norvegia è un paese innocente, sicuramente la Norvegia è un paese, come dire, bellissimo, pieno di una tradizione culturale straordinaria, ma sicuramente un paese che è probabilmente più al centro delle cose. Ecco, nel suo libro lei parla anche di serie televisive, si parla del successo di serie televisive, si parla per esempio una delle serie televisive di maggiore successo, e qui usciamo dal libro, è quella che racconta proprio un possibile futuro in cui la Norvegia e le sue risorse energetiche entrano in conflitto con la Commissione Europea, con la Russia.
Occupied,
perfetto. È una serie che anche in Italia ha avuto molto successo. Ora, uscendo dal libro, chiedo a un norvegese che quindi in quanto tale non ha votato alle elezioni europee: qual è la visione dell'Europa, del rapporto dell'Europa, della Norvegia?
Non so se sono davvero in grado di rispondere. Io in fondo seguo soprattutto dalla Francia lo sviluppo dell'attualità, anche di quella del mio paese. Ma proprio in Francia, qualche giorno fa, parlavo con alcuni conoscenti dell'esito del voto europeo e ovviamente parlavamo della crescita della destra estrema. E io ho detto che probabilmente nel nostro paese, in Norvegia, la destra estrema non ha tanti margini di crescita, proprio perché tutti i partiti, e diciamo pure l'intera società, ha già in proprio uno spiccato approccio nazionalista alla politica. In Norvegia non abbiamo una storia nazionale segnata dal fascismo del Novecento. La nostra idea di noi durante la guerra è complessivamente molto positiva. È una storia di resistenza. E certo non sempre e non tutti sono stati personaggi positivi, ma complessivamente l'idea nazionale va nella direzione del coraggio. E sì, ci sono stati anche dei cattivi come Kiesling, ma insomma la maggior parte sono eroi e figure coraggiose. E questa è chiaramente un'illusione, una storia di comodo, perché certo la maggior parte dei norvegesi non sono stati cattivi durante la guerra, ma nemmeno sono stati eroi. Hanno piuttosto vissuto nella zona grigia, cercando di sopravvivere proprio come i personaggi del mio libro. E per questo al centro del mio racconto, del cimitero del mare, c'è un episodio drammatico che riguarda il postale e un incidente drammatico negli anni della Seconda Guerra Mondiale che vede incrociare la politica nazionale alla storia nazionale. Un episodio che mi ha permesso di parlare della memoria collettiva uscendo un poco dalle certezze della tradizione.
Insomma, nel cimitero del mare, come ha detto Aslak, c'è un episodio centrale, quindi che si svolge durante il secondo conflitto mondiale e che solleva tra i protagonisti una serie di interrogativi sul ruolo nei confronti dell'occupante tedesco, della vicinanza dunque che la società decide di avere, qualcosa che è assolutamente europeo, che probabilmente tutti i paesi hanno vissuto a vario titolo, tutto questo inserito all'interno di un giallo. Allora direi buona lettura ai nostri ascoltatori, lo ricordo, Aslak Nore, Il cimitero del mare, edito da Marsiglio per la serie Le Farfalle. Prossimi passi, dunque, si va ancora più a nord.
Sì, è vero. In questo primo libro, che è Il cimitero del mare, l'azione si svolge nel centro della Norvegia, tra Bergen, che è la seconda città del paese, e l'arcipelago delle Lofoten. E poi, invece, nel prossimo episodio della saga, andremo decisamente più a nord, in quel grande nord che arriva fino a Kirkenes, che è un villaggio interessantissimo alla frontiera tra la Norvegia e la Russia. Un luogo veramente particolare e anche di rinnovata tensione. Una terra speciale, lo si capisce già dai cartelli stradali, che sono in due lingue e due caratteri. E quello è un mondo apparentemente remoto, ma direi molto sensibile, proprio come lo è l'arcipelago delle Svalbard, terra norvegese dove i confini tra la NATO e la Russia sono persino più sfumati e dove basta prendere una motoslitta per andare dall'insediamento norvegese fino a quello minerario russo. È Barentsburg, una cittadina mineraria, dove ancora oggi si viene accolti da un busto di Lenin immerso nella neve. Insomma, una vera cittadina russa in un territorio norvegese.
Ed eccomi rientrato in studio per salutarvi, per lasciarvi come di consueto a tutti gli aggiornamenti di GR24 tra un istante. Lo ricordo, il nostro ospite è Aslak Nore, scrittore norvegese, autore del Cimitero del Mare, edito da Marsiglio per la serie Le Farfalle. Insomma, un noir nordico dove l'attualità internazionale incrocia il terreno spinoso a tutte le latitudini delle vicende familiari. Grazie a voi, grazie ad Anna Riva in regia, ad Alessandro Schirano in assistenza. Un saluto e una buona domenica a tutti voi.